Anastasia, l'Apocalisse del mio angelo. Lina Piperno. Audiolibro, quarto capitolo. L'errore fatale. Erano le 3 del pomeriggio e la cosa che mi preoccupava più di tutto in quel momento era il fatto che Anastasia fosse rimasta a digiuno per tutte quelle ore. L'unica poppata l'aveva assunta alle 8 del mattino e quindi erano trascorse già 7 ore. Provai a spiegare più volte questo problema ai dottori, che invece ci proposero di effettuare subito un prelievo in modo di anticipare i tempi per la ricerca dell'alimentazione ed anche per poter praticare la terapia dovuta. Così mi risposero più volte, dato che io continuavo a ripetergli a fargli presente quella situazione, ma loro proseguirono determinati e quasi indisturbati davanti alle mie implorazioni. Feci presente che nonostante avessi chiesto più volte l'alimentazione per Anastasia all'ospedale di Catanzaro, non avevo ottenuto nulla, poiché mi ripetevano che sarebbe stato meglio non farla mangiare durante il viaggio e che sarebbe stata idratata comunque perché aveva la flebo attaccata alla testa. Io mi chiedevo come poteva un professore, o meglio, io mi chiedo come poteva un professore, o meglio, un luminare, così è tuttora definito, sottovalutare un fatto così importante. E quindi, una bambina di 3 mesi, dove era già stabilita una diagnosi di acidosi metabolica, viene trasferita con l'ambulanza sopra una barella, con una flebo attaccata alla testa, senza alcun nutrimento, per ben 7 ore di viaggio. Ed arrivati presso la nuova struttura, anziché tenere presente la grande negligenza commessa dall'ospedale di Catanzaro e cercare di sfamare la piccola nel minor tempo possibile, loro cosa fanno? Proseguono indisturbati il loro dannato programma. Me la prese dalle braccia un'infermiera, con fare deciso. Il suo sguardo, mentre se la portarono via, è rimasto impresso nei miei occhi. Il terrore che provava la mia Anastasia era chiaramente espresso sul suo adorato visino, ed i suoi occhietti mi continuavano a cercare ancora di più quando le veniva coperta la visuale. Dopo un po' iniziarono le torture. Un urlo di dolore tagliò di colpo i commenti di quei medici, ed il mio cuore si fermò i battiti per qualche secondo. Andarono avanti per ore con quelle torture, ed io venivo trattenuta dai miei cari per non intervenire. L'impotenza che provavo mi lacerava l'esistenza. Sentivo le mani di Saverio che incrociavano le mie, che si agitavano tremolanti, esternando così quel devastante dolore condiviso. E con l'incapacità di poter mettere fine a quella tortura. Oggi so bene di aver sbagliato e non me lo perdono. Avrei dovuto impedire quelle torture. Avrei dovuto obbligarli a dare da mangiare la mia bambina. Immagino che quei medici in quel momento potessero aver agito per il meglio. Ma io so per certo che è stato sottovalutato il rischio a cui veniva sottoposta la mia Anastasia. O meglio, non è stato considerato il fatto che una bambina di soli 3 mesi, anche in condizioni normali, avrebbe dovuto alimentarsi ogni 3 ore. Figuriamoci nelle condizioni di Anastasia, alla quale era stata accertata la malattia metabolica. E di conseguenza, tale patologia faceva sì che il digiuno le provocasse una maggiore acidosi lattica associata alla coagulazione del sangue, ed oggi, dopo essermi documentata, posso affermare che tale prelievo era logicamente difficile, se non impossibile, dopo 7 ore di digiuno. 7 ore! E quindi, le gravissime negligenze mediche commesse in entrambe le strutture ospedaliere furono determinanti per le conseguenze che in seguito riportò Anastasia. Nel mio scritto copio e incollo i risultati dei valori del sangue ottenuti presso l'ospedale di Catanzaro delle ore 8:48 e nello stesso giorno del trasferimento della bambina. Questi risultati, messi a confronto con quelli ottenuti presso l'ospedale di Napoli delle ore 15 dello stesso giorno, sono la prova tangibile dello squilibrio metabolico provocato in entrambe le strutture dalla grave negligenza medica. Sul mio scritto aggiungo un frammento del diario clinico dove sono riportati i risultati degli esami di sangue effettuati alle ore 8:48 dell'8 luglio del 1995 presso l'ospedale di Catanzaro. Allego inoltre l'altro frammento del diario clinico dove sono riportati i risultati degli esami del sangue effettuati alle ore 15 dell'8 luglio del 1995 presso l'ospedale di Napoli. E qua è riemesso un altro sconcertante avvenimento. La certezza che lo stesso diario clinico sia stato manomesso e dato che l'orario del nostro arrivo presso l'ospedale di Napoli, da loro stabilito e documentato, è delle ore 15:15, mentre l'orario dei risultati degli esami del sangue è delle ore 15. E io adesso mi chiedo come era stato possibile. Anche ammesso che fossero riusciti a fare subito un prelievo di sangue ad Anastasia, non appena arrivati, alle ore 15:15, cosa che purtroppo, date le condizioni della bambina, era logicamente impossibile. Mancava ovviamente il tempo necessario per poter svolgere gli esami del sangue in laboratorio, a meno che non fossero in possesso di una bacchetta magica. E quindi questo è il primo inganno documentato, purtroppo. La rabbia è davvero tanta, poiché avevo tutte queste prove schiaccianti sotto i miei occhi, ma solo durante gli anni sono riuscita ad analizzare bene il tutto. In ogni caso sono determinata a diffondere questa grande ingiustizia che la mia Anastasia ha subito. La mia bambina ebbe un'unica poppata alle 8 del mattino all'ospedale di Catanzaro e finirono di torturarla alle 18:30. Di tanto in tanto veniva il nostro grande professore e ci si scusava e ci diceva: credetemi, sono veramente desolato. So bene che la stiamo straziando, ma vi assicuro che è veramente indispensabile. Purtroppo l'accesso venoso si è rivelato molto difficile e ogni volta che troviamo una vena il sangue si coagula immediatamente e per questo motivo non stiamo impiegando tutto questo tempo. Erano le 17:30 quando mi alzai di colpo e mi avvicinai alla bambina. Non riuscivo più a sopportare quel pianto straziato. La raggiunsi e insieme a me arriva Saverio, che mi teneva in modo serrato con un abbraccio per assicurarmi nonostante la sua disperazione. Quando Anastasia ci vide, con gli occhietti ci lanciò uno sguardo che ci implorava aiuto. E io iniziai ad urlare: basta, basta, lasciatela stare, lasciatemi, ridatemi la mia bambina. Urlavo come una matta e provai a liberarmi da Saverio, ma ad un tratto l'infermiera che stava provando ad effettuare il prelievo ci disse: un attimo, credo di aver trovato la vena. D'improvviso calò il silenzio. Tutti ci fermammo senza neanche respirare. Osservavamo impassibili quella siringa con la speranza di vederla riempirsi di sangue, ma riuscì soltanto a sporcarsi a malapena e finì tutto in pochi secondi. E proseguirono comunque con altri 3 buchi. Erano le 18 quando finalmente riuscirono ad avere accesso ad una vena. Quando riebbi Anastasia tra le braccia, non riuscì a dominare una crisi di pianto, accompagnata da alcuni versi, simili ad un animale braccato. I sensi di colpa per aver permesso tutto quello strazio mi devastavano, Neanche lo sguardo dei presenti riuscì ad impedirlo. Solo dopo un po' fummo travolti dall'abbraccio di Saverio, che iniziò a sussurrarmi. Guardala. Guarda qua, Anastasia è con te. Te l'hanno riportata. Dai, calmati, ti prego. Va tutto bene. Va tutto bene.